Stamattina abbiamo aperto il culto appunto con questo versetto che le pecore di Cristo ascoltano la sua voce. E questa settimana avevo visto una specie di grafico dell'andamento, come nell'ultimo secolo, indicava questo grafico nell'ultimo secolo diciamo la progressione delle religioni nel mondo, e ad oggi vengono stimate nel mondo circa 2 miliardi e 200 milioni di cristiani. La domanda, al di là dei numeri, è se questi 2 miliardi e 200 milioni sono veramente dei figli di Dio o se sono semplicemente dei cristiani nominali. Come è possibile capire se sono veramente delle pecore, come in questo caso delle pecore di Cristo? Sarà forse un'appartenenza a una denominazione? Sarà la storia di quella chiesa a fare in modo che quelle pecore o questi credenti siano veramente dei figli di Dio? Gesù ha dato un principio per comprendere chi è un suo discepolo. In Giovanni 14:21 dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. In pratica, secondo questo versetto, essere un discepolo di Cristo o una sua pecora si fonda su due componenti fondamentali. Uno è la conoscenza della parola di Dio e l'altra è l'ubbidienza a questa verità. Anche noi in Italia, senza andare in giro per il mondo, ci troviamo in una società che generalmente non fa difficoltà a definirsi cristiana. E la domanda è: sono davvero dei cristiani? Conoscono i comandamenti di Gesù? A questa prima domanda la grande maggioranza darebbe una risposta negativa. Io conosco gente che pensa di essere cristiana, che si definisce cristiana, perché fa tutta una serie di attività. E attività nelle quali, dico, a volte ne abbiamo parlato, perché fai quello che fai, e alle quali non sanno dare una risposta. Come potresti definirti ubbidiente alla parola, ai comandamenti di Cristo, se poi in definitiva uno non ne conosce le sue parole? Eppure hanno una convinzione di essere cristiani perché fanno appunto determinate attività. Si reputano cristiani perché rispettano, diciamo, delle tradizioni. E appunto questa persona era molto ligia, non so, andare a prendere il mercoledì delle ceneri, a rispettare, o il venerdì a non mangiare carne, eccetera, eccetera. Ma quello che fanno spesso è seguire un qualcosa che, la domanda è, ha a che vedere con la verità? E non si pongono neanche la domanda se è giusto fare quello che fanno. Anche quando vengono messi di fronte all'evidenza, preferiscono rimanere ancorati a ciò che hanno sempre fatto, di portare avanti una sorta di tradizione di famiglia, piuttosto che ubbidire a una verità. E questo non è solo un problema di oggi, dopo 2000 anni di storia del cristianesimo, ma lo era anche ai tempi di Gesù. Alla fine del capitolo 6 di Giovanni sappiamo che molti discepoli abbandonarono Gesù. Ricordate, il capitolo 6 ci narra il fatto che quella mattina il Signore Gesù aveva negato una seconda moltiplicazione dei pani, dei pesci, non aveva sfamato la folla e in un certo modo aveva colto questa opportunità di questa folla per insegnare che li avrebbe sfamati con la sua carne, con il suo sangue, e che lui era il pane che era disceso dal cielo. E questa grande folla, all'udire questo insegnamento, rimase delusa, se ne andarono tutti, E non è che ebbero tanto difficoltà a comprendere il significato spirituale di ciò che Gesù stava insegnando, ma piuttosto erano restii a credere che lui fosse veramente disceso dal cielo. Infatti Giovanni 6,42 riporta un commento di questa folla che dice: «Non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice io sono disceso dal cielo?» Ma sappiamo che Gesù stava ovviamente parlando di cibo spirituale, non in senso fisico del suo corpo. E quelli che erano veramente i suoi discepoli rimasero con lui. Infatti Gesù disse a Pietro e agli altri che erano rimasti: «Non volete andarvene anche voi?» E Pietro rispose: «Signore, da chi andremo noi? Perché tu hai parole di vita eterna». Anche se uno di coloro che rimase con loro era un diavolo. Giovanni 6 termina con Gesù, appunto, lasciato solo dalla folla, rimane solo con questi discepoli più fedeli che lo avevano seguito negli ultimi anni, e la folla si dimostra superficiale e volubile perché ormai erano delusi dal fatto che Cristo aveva deluso le loro aspettative. Il giorno prima questa stessa folla aveva fatto di tutto per raggiungere Gesù, si era spostato, aveva percorso dei chilometri per arrivare da lui. Gesù aveva insegnato, guarito i loro malati, erano stati sfamati appunto con i due pesci e i cinque pani. E poi quella notte, come avevamo visto nell'ultima predicazione di domenica, Gesù aveva raggiunto i suoi camminando, ricordate, sul lago durante una tempesta. E quella mattina la folla si sveglia senza Gesù e ripercorre di nuovo un lungo percorso per andare da lui nella speranza di ricevere qualcosa. E sembra strano che queste persone, questa folla, era così disposta a muoversi, a fare tanti sacrifici e tanti chilometri per pensare che Gesù poteva guarirli e al tempo stesso pensare che lui non fosse il Messia atteso. Non avevano fede che Gesù fosse il pane disceso dal cielo, e soprattutto le parole di Gesù li avrebbe messi di fronte a un cambiamento importante della loro esistenza. Sempre quando ci si trova di fronte a Gesù, ci troviamo a un cambiamento. E molti di questi insegnamenti di Gesù avrebbero urtato le tradizioni del popolo di Israele, quello che era comunemente accettato come una vita religiosa a quei tempi. E in un certo modo sappiamo, attraverso il racconto dei Vangeli, che Gesù in un certo modo rompe alcune delle tradizioni che si vivevano normalmente. E la domanda era: come potrebbe essere Gesù il Messia se non rispetta le tradizioni religiose? Lo vedevano sì come un guaritore, come un insegnante, ma lo vedevano veramente come il figlio di Dio? E la risposta può sembrare strana, ma è la stessa risposta che vediamo anche oggi ai nostri giorni. Molti ancora oggi pensano a Gesù che fu un buon maestro, un eccellente esempio di etica e di morale, forse un grande filosofo, ma la maggior parte delle persone negheranno la sua pretesa di divinità. E questo è incoerente, se vogliamo pensarlo, perché se la pretesa di Gesù di essere il Messia è falsa, e Gesù sapeva che era falsa, allora Gesù era un bugiardo. E allora come potremmo pensare che un bugiardo sia un ottimo insegnante o un ottimo esempio di morale? E se la pretesa invece di Gesù di essere il Messia è falsa, ma lui credeva che fosse vero, Allora Gesù era un illuso. E come può essere un illuso essere un insegnante o un filosofo? Gesù, la domanda è: un bugiardo, è un illuso, un folle, o è Dio fatto in forma umana? Una delle cose da tenere appunto a mente quando si considera la risposta della gente a Gesù è il fatto del cambiamento che porta nella vita. Gesù chiamava un cambio di vita religiosa che rompeva con il passato e con il presente di allora. Rompeva con quello che era comunemente ritenuto come un atteggiamento virtuoso di esempio, e perciò poteva sembrare come un qualcuno di diverso e in un certo modo da attaccare. E tutti noi, in un certo modo, abbiamo vissuto delle esperienze di religioni che hanno una loro ritualità. E comprendiamo cosa significa rompere con queste tradizioni. In un certo modo finisci per entrare in conflitto con il mondo che ti sta intorno e spesso anche con i membri della tua famiglia. Io ricordo mia mamma, quando si è convertita, che non partecipò a una messa per i suoi genitori, che veniva organizzata tutti gli anni, e fu duramente criticata da tutti i suoi fratelli. Parte del motivo per cui queste molte persone si allontanarono da Gesù è perché non volevano andare e abbandonare le loro tradizioni. Abbandonare una tradizione, soprattutto a quei tempi, significava essere espulsi dalla sinagoga, ed essere espulsi dalla sinagoga significava essere emarginati dalla società. Non era solo un'appartenenza religiosa, ma sappiamo che la vita aveva questa componente sia religiosa che sia civile. E il passo di questa mattina metterà in luce il conflitto tra tradizioni e verità. Per cui vi invito ad aprire Matteo capitolo 15 e leggeremo dal versetto 1 al versetto 9. Dice: allora vennero a Gesù da Gerusalemme dei farisei e degli scribi e gli dissero: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono cibo? Ma egli rispose loro: e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre si è punito con la morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o sua madre: quello con cui potrei assisterti è dato in offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre o sua madre. Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. In Giovanni capitolo 7, dopo averci nel capitolo 6 descritto l'abbandono di questa folla, ci mostra, fa un commento sul fatto di quale fosse la situazione che si stava creando intorno a Gesù. Giovanni 7 dice che dopo queste cose Gesù se ne andava per la Galilea, non volendo fare altrettanto in Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Ecco che inizia per Gesù un momento del suo ministero nel quale incominciano non solo l'abbandono, ma a formarsi una resistenza volta a toglierlo di torno. E sia Matteo che Marco sottolineano che alcuni farisei, come abbiamo appena letti, erano saliti da Gerusalemme e vanno proprio da Gesù mentre stava insegnando. E non arrivano lì per caso. I farisei appunto stavano cospirando su come avrebbero potuto eliminare Gesù. Da quando l'avevamo trovato già in Matteo 12, da quando Gesù aveva guarito di sabato un uomo con la mano paralizzato dentro la sinagoga. Non avevano potuto eliminarlo subito perché Gesù fino ad allora aveva goduto, diciamo, il favore della gente. E quindi mettono in atto una strategia. Per poterlo eliminare, prima di tutto lo dovevano screditare di fronte a Israele. E credo che questo sia il motivo per cui questi farisei si muovono da Gerusalemme e si mettono sulle tracce di Gesù per iniziare questa campagna denigratoria. Cercavano qualcosa, un insegnamento, e lo sappiamo attraverso i Vangeli, molto spesso c'era questo tentativo continuo di cogliere Gesù in fallo in un qualche modo per giustificare questa volontà di eliminarlo. E quindi cercavano un qualcosa, un appiglio, un qualche atteggiamento che fosse in conflitto con la loro legge per poterlo screditare e quindi volgere questo favore della folla verso Gesù contro di lui. Non sappiamo quando esattamente arrivarono questi uomini da Gerusalemme, se fosse il giorno prima, allora avrebbero assistito a molti miracoli che Gesù aveva fatto. Ma anche se hanno visto o comunque hanno potuto udire il fatto che Gesù aveva non solo moltiplicato i pani e i pesci, ma aveva guarito un gran numero di persone, a differenza della folla, questi uomini rimangono fedeli al loro obiettivo. Non sono colpiti dai miracoli di Gesù. La loro attenzione è trovare il classico cavillo per dare inizio alla sfida. E il capitolo 2 ci mostra questo attacco. Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo. In un certo modo dimostra come loro fossero attenti a quello che non solo Gesù stava facendo, ma a quello che stavano facendo i suoi più stretti collaboratori. È interessante che non attaccano Gesù direttamente per il modo in cui Gesù mangiava, ma piuttosto lo attaccano in maniera indiretta attraverso i suoi discepoli. Ora, per noi lavarsi le mani sembra una cosa di poco conto. Certamente è preferibile mangiare quando farlo perché è una cosa igienica e ci possiamo ridurre tantissimo il pericolo di malattie avendo un'igiene personale. Tuttavia, nella nostra società, se qualcuno mangia con le mani sporche, lo possiamo considerare semplicemente come uno sporcaccione e non ci preoccupiamo più di tanto, a meno che non sia lui a servirci o a prepararci il cibo per noi. Tuttavia, questa era una considerazione molto seria per gli ebrei. Come mai questo attacco? Non è in gioco qua un'igiene personale, ma di una tradizione religiosa legata direttamente a dei riti. La legge di Mosè prevedeva molte cerimonie volte a ricordare al popolo di Dio il loro legame a Dio. Dovevano essere separati da molte cose impure per aderire a tutti questi cerimoniali descritti in tutto il Pentateuco. E negli anni questa lunga elenco di cerimonie trasformò l'ebraismo in una religione di rito. Riti che, anziché comprendere il vero significato profondo di che cosa significassero, invece aveva trasformato semplicemente il popolo di Dio in un popolo che rispettava determinate norme. Pensate, giusto per farvi un esempio, la circoncisione, il segno esteriore dell'essere un ebreo, doveva essere un riflesso di una realtà interiore. Deuteronomio 10 proprio spiega questa cosa. Deuteronomio 10 dal versetto 12 dice: Ora Israele, che cosa chiede da te il Signore il tuo Dio, se non che tu tema il Signore il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, e che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del Signore e le sue leggi che oggi ti do. E poi dice: circoncidete dunque il vostro cuore e non indurite più il vostro collo. Anche quindi la circoncisione, ho scelto solo questo passo, era una dimostrazione che non era tanto la circoncisione nella carne che faceva di un ebreo un uomo appartenente al popolo di Dio, ma la circoncisione del cuore. E la storia di Israele ci mostra che questa deriva, questo allontanamento del popolo di Dio, del suo cuore da Dio, ha portato inevitabilmente nel corso dei secoli, l'abbiamo studiato, al fatto che poi Dio punisce questo popolo e lo disperde, lo deporta a Babilonia. Ma poi quando ritornano, questo ritorno, in un certo modo realizzano il fatto che erano stati messi sotto un giudizio e quindi avevano fatto in modo che da d'ora in avanti il popolo di Dio doveva essere fedele al Signore. L'ebraismo doveva diventare, fare in modo che tutto il popolo doveva essere fedele per scongiurare una seconda diaspora. Ma nel tempo, ancora una volta, le tradizioni prevalsero e lo trasformarono in una religione volutamente esteriore, superficiale, perché poteva essere trasformata, poteva essere messa in pratica da chiunque senza preoccuparsi delle vere condizioni del cuore. Anche l'incredulo più incallito poteva seguire i rituali senza preoccuparsi di una trasformazione di ciò che nutriva nel suo essere. E divenne perciò un sistema progettato più per coprire il peccato piuttosto che esporlo e purificarlo. Permetteva questo rituale incredibile a una persona di dare un'apparenza di rettitudine senza esserlo realmente. E in un certo modo avevano moltiplicato, cercato di spiegare e di rielaborare quanto diceva la parola di Dio per mettere dei paletti per fare in modo che le persone fossero ubbidienti e fino a un certo punto che queste tradizioni non avevano più nulla a che fare con il comandamento di Dio. Perciò la questione del lavaggio delle mani che troviamo qua esposta nel brano veniva considerata dai farisei come una tradizione molto importante degli antichi. Infatti dicono: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Nota che non dicono che stavano trasgredendo la legge di Mosè, perché la legge di Mosè non riguarda mai questo caso specifico. E le tradizioni degli anziani era diventata una sorta di dogma, come oggi potremmo rivedere nella Chiesa Cattolica, dove la tradizione ha soppiantato veramente la verità. Questa tradizione era modellata sul lavaggio rituale nella legge di Mosè e sappiamo che si parla di lavaggi quando si toccano dei malati, quando si toccavano dei cadaveri, eccetera, eccetera. Ma la tradizione di questi anziani, di questi antichi, andò molto oltre quello che Mosè aveva detto. Insegnavano e divenne che questo lavaggio delle mani finì per rappresentare cose che appunto non ci sono, non sono riscontrate nelle scritture. Arrivarono a insegnare che chiunque vive nella terra di Israele e mangia il suo cibo con le mani lavate può stare certo che avrà vita eterna. Pensate dove si sono spinti. E insegnavano che un demone di nome Shibba si sarebbe attaccato alle mani non lavate delle persone mentre esse dormivano e che se non si fossero lavate secondo il rituale, allora questo demone sarebbe entrato nella persona attraverso il cibo che la persona ingeriva. Perciò questo tipo di insegnamenti e molti altri, perché l'elenco è veramente grande, portarono alla richiesta di lavarsi continuamente le mani prima di ogni pasto e molte volte anche durante il corso della giornata. Marco, capitolo 7, versetto 3-4, nel raccontare questo passo, aggiunge anche altre cose. Dice: vi sono molte altre cose che osservano per tradizione abluzioni di calici, di boccali, di vasi di bronzo e di letti. Gesù non nega che i suoi discepoli stessero rompendo questa tradizione riguardo appunto il lavarsi le mani. Ed è interessante che come Gesù risponde a questa cosa. Al versetto 3 dice: ma egli rispose loro: e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Gesù non risponde alla loro domanda, ma risponde alla loro domanda con un'altra domanda. Forse potremmo dire che tante volte si dice che un po' non è di buona educazione rispondere a una domanda con un'altra domanda. E in un certo modo con questa domanda Gesù stava dando ragione ai suoi accusatori. In un certo modo stava dicendo: sì, effettivamente stiamo rompendo questa tradizione, non la sta negando, ma poi la respinge. Non si preoccupa di affrontare questo argomento perché per Gesù è insignificante quanto loro stanno portando avanti. È insignificante perché non ha a che fare con la parola di Dio e con la verità. Gesù sta rispondendo dicendo in un certo modo: sì, lo stiamo facendo, e allora qual è il punto? Non dice una sola parola sulle mani dei discepoli o su cosa facevano o non facevano quando mangiavano. E passa direttamente al contrattacco. E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Semplicemente sta dicendo: non stiamo violando nessun comandamento di Dio, anche se possiamo avere le mani sporche, ma siete voi con la vostra tradizione che state violando l'unica cosa che conta veramente. E che cos'è questa cosa che conta veramente? La scrittura, non la tradizione degli antichi. Questo è tutto ciò che conta per Gesù. Non è una tradizione. Solo la scrittura è vincolante. Gesù definisce la tradizione degli antichi come le vostre tradizioni e non come le tradizioni del popolo di Dio. Gesù passa da essere accusato ad accusatore. E adesso sono loro che diventano responsabili per qualcosa. E questo è un severo rimprovero. Gesù li definisce ipocriti. Criticano i suoi discepoli per aver infranto una tradizione quando loro stanno facendo qualcosa di molto peggio. Trasgrediscono i comandamenti di Dio. Lungi dall'essere fedeli di Dio, la realtà denunciata da Gesù è che stavano attaccando la verità per un loro tornaconto personale. Gesù dice che sono molto capaci di annullare i comandamenti di Dio per mantenere le loro tradizioni e fa un esempio proprio specifico, lo vediamo al versetto 4. Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre e madre sia punito con la morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o sua madre quello con cui potrei assisterti è dato in offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre. Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Il comandamento tirato fuori da Gesù riguardava padre e madre, l'onorare padre e madre, uno dei 10 comandamenti che troviamo in Esodo 20:12, un comandamento che viene ripetuto molte volte nell'Antico Testamento, un comandamento che se non adempiuto metteva la persona veramente in pericolo, perché Levitico 29 dice che chiunque maledice suo padre o sua madre dovrà essere messo a morte. Ha maledetto suo padre e sua madre, il suo sangue ricadrà su di lui. Ma questo comandamento chiaro della legge di Dio era stato ribaltato dalla tradizione degli uomini attraverso una pratica di nome Corban. Corban permetteva a una persona di dedicare ciò che aveva, che era una sua proprietà, al Signore, ma in un certo modo era una promessa che tu davi un qualcosa al Signore, ma che potevi continuare a godere come per uso personale e che quindi spostavi questa cosa da dare al Signore a un tempo indefinito. In pratica divenne un modo pratico per fingere di essere devoti senza rinunciare all'uso personale di ciò che era stato dedicato. Era una sorta di raggiro per limitare a te stesso le tue proprietà. E sebbene gli oggetti dedicati non fossero mai stati dati al Signore, il fatto che fossero promessi o consacrati ne impediva l'uso a beneficio di altri. Corban perciò permetteva a una persona di rifiutare di aiutare e onorare i genitori sostenendoli nella loro vecchiaia. Permetteva di avere il beneficio personale di tutto ciò che avrebbe potuto essere perso se fosse stato usato per i loro genitori e tuttavia ancora essere considerato dai tuoi vicini come un uomo molto pio. Ciò che era Corban era offerto al Signore di nome, ma non nella realtà. Infatti, Gesù dice, egli non è più obbligato a onorare suo padre o sua madre. E questo è esattamente il contrario di ciò che dice il comandamento di Dio. Gesù insegnò che l'adempimento della legge era qualcosa che coinvolgeva il cuore. È certo che un cuore redento produce azioni giuste. L'adempimento della legge non è mai qualcosa di esteriore. E Gesù aveva messo sull'avviso di questo pericolo. Matteo 5:20, durante l'insegnamento sul sermone sulla montagna, disse, poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Ora è ovvio che agli occhi delle persone scribi e farisei non erano degli uomini facilmente accusati di peccato perché erano degli esempi da un punto di vista esteriore. Ma Gesù attacca il loro cuore, non le loro azioni. Infatti, dopo aver detto questo, insegna al versetto 23, se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello. Poi vieni a offrire la tua offerta. Al versetto 28 del Matteo 5 dice, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Guardate come Gesù punta al cuore e non alle azioni. Un fariseo probabilmente non si sarebbe macchiato di adulterio, ma il suo cuore dov'era? Quindi Gesù si focalizza al cuore. Non erano gli atteggiamenti, le azioni a rendere un uomo gradito a Dio. Lo potevano rendere gradito agli occhi di altre persone. Dio si preoccupa sempre del cuore e non della forma. Perciò questi farisei avevano invalidato la parola di Dio con le loro tradizioni e continuavano a tramandare questa cosa di generazione in generazione. E Marco capitolo 7 versetto 13 dice, aggiunge anche altre parole di Gesù, dice, di cose simili ne fate molte. Non è solo il discorso legato all'onorare il padre e la madre. Vedete, Satana non ha più grandi alleati degli ipocriti che si nascondono sotto le spoglie del popolo di Dio. E gli ipocriti non hanno un alleato più grande della tradizione, perché la tradizione può essere seguita meccanicamente, senza convinzione, può essere fatta senza sincerità o purezza di cuore. Poiché sono fatte e create dagli uomini, possono essere realizzate dagli uomini. Non richiedono fede, non richiede fiducia, non richiede dipendenza da Dio. Le tradizioni fanno appello alla carne e nutrono l'orgoglio e l'ipocrisia. Ecco perché i rituali, le cerimonie e le tradizioni religiose hanno maggiore probabilità di allontanare i fedeli da Dio piuttosto che avvicinarli. E quanto più una persona è lontana da Dio, tanto più vana diventa la sua adorazione. Spurgeon sfidò la sua congregazione riguardo a queste tradizioni, dicendo: se non ci fosse il servizio domenicale, il culto la domenica, quanti di voi sarebbero cristiani? Come per dire, molti sono cristiani solo nel tempo del culto e durante la settimana. Non è che le tradizioni in sé sono dannose, perché molte tradizioni possono collegarci alle generazioni che ci hanno preceduto e che hanno servito Dio fedelmente. Possono avere ancora significato per noi perché possono essere un esempio alla fedeltà. Ma le tradizioni che perdono la verità, quelle che sostituiscono addirittura la parola di Dio, non sono solo inutili, sono dannose, cattive. E dobbiamo stare attenti a riflettere e sapere perché facciamo quello che facciamo. Questo ci deve fare riflettere a quali tradizioni stiamo noi seguendo oggi. L'adorazione di Dio rende sacro tutto ciò che facciamo e deve riflettere quell'adorazione nei suoi confronti. Anche quest'oggi, il tipo di musica, come si svolge il culto, il suo ordine, tutto ciò che facciamo deve essere un culto dove i nostri cuori e le nostre menti siano concentrati al Signore Gesù. Ma se stiamo semplicemente facendo delle azioni, allora non importa quanto buona sia la musica, quali preghiere siano state fatte o se la predicazione ha seguito degli standard tradizionali. Semplicemente non abbiamo onorato Dio e la nostra adorazione è vana. E se in qualche modo abbiamo privilegiato la tradizione e la scrittura, allora la nostra adorazione non è solo vana, ma ipocrita e malvagia. Tutto ciò che facciamo deve essere soggetto alla scrittura. Gesù dice al versetto 7, ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Gesù applica la condanna di Gerusalemme data 700 anni prima, qua in riportando Isaia 29:13, direttamente a questi farisei perché il loro peccato era lo stesso. Il Signore ha detto, questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me. Gesù li apostrofa con ipocriti, un termine greco che veniva usato per un attore teatrale che indossava una maschera per interpretare un personaggio. Erano persone che fingevano di essere qualcosa che in realtà non erano. La loro adorazione di Dio era vana perché era un servizio solo in azioni e a parole. Avevano del fatto del culto una liturgia in cui dicevano cose giuste, ma il loro cuore era lontano da Dio. La loro tradizione divenne inoltre motivo di vanto, di orgoglio e di sentirsi superiore al popolo e alla gente. Ma arrivarono a fare cose molto più gravi. Una realtà dimostrata della loro sostituzione di queste dottrine è dimostrata dal fatto che in un certo modo stavano aggirando tutta la verità. Spesso condanniamo ai nostri giorni i cattolici di essere attaccati alle tradizioni. La realtà è che anche noi possiamo cadere nello stesso errore. Forse possiamo avere semplicemente delle forme diverse. Quindi alcuni uomini possono adorare ritualisticamente, con cerimonie, in un modo che tutti possono vedere, e fanno semplicemente ciò che è giusto. Ma ciò che Dio vuole è un culto di cuore. Ed è per questo che Ezechiele 36 dice che Dio toglierà il cuore di pietra e metterà un cuore di carne, perché ci deve essere un cuore nuovo. Se la tua giustizia non supera quello degli scribi e dei farisei, non entrerai mai nel regno di Dio. Il tipo di giustizia che avevano gli scribi e i farisei era esterna, superficiale, fatta di regole e comportamenti, ma il tipo di giustizia che Gesù richiedeva era quella del cuore. Questo è il motivo per cui Gesù fu crocifisso, perché coloro che amano i rituali non potevano tollerare una religione del cuore, perché i loro cuori erano malvagi e peccatori. Erano pieni di oscurità e volevano rimanere nelle tenebre. Possa la nostra adorazione essere vera, possa essere ciò che Dio vuole veramente. Questa è la sfida del passo di quest'oggi per noi. Dobbiamo esaminare il nostro cuore, guardare in profondità. Amiamo Cristo davvero con tutto il cuore, con tutta l'anima, la forza e la mente? Desideriamo stare con Lui? Desideriamo obbedirgli di cuore? Questa è la vera religione. Se stiamo seguendo semplicemente qualche tradizione, fosse qualunque, che Dio ci aiuti a far luce su quello che facciamo e sui motivi che ci spingono a fare quello che facciamo. La nostra tradizione è connessa alla verità. Non può esserci vera adorazione se non attraverso Gesù Cristo, perché solo in Lui possiamo ricevere un cuore nuovo. Gesù in Giovanni capitolo 4 dice che l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Preghiamo. Signore, oggi abbiamo visto questo passo, questa verità che ci mette davanti non solo quell'episodio di 2000 anni fa, ma la realtà delle nostre vite come cristiani. Perché siamo qua? Perché facciamo quello che facciamo? Lo facciamo in risposta all'amore che abbiamo? Lo facciamo in risposta alla verità che conosciamo? O lo facciamo solo per un freddo rituale, un qualcosa che possa ingannare, non dico gli altri, ma soprattutto noi stessi? Che, Signore, il passo di oggi ci aiuti a guardare dentro i nostri cuori e a fare luce, Signore, sulla realtà della nostra fede. Questa è la verità, Signore, che ci metti davanti quest'oggi. Signore, Tu non vuoi un rituale perfetto da un punto di vista esteriore. Tu vuoi dei cuori semplici, nonostante le nostre mancanze, le nostre debolezze, Signore, ma che siano rivolti a Te. Grazie, Signore, per questo tempo, e che Tu possa benedire la Chiesa, Signore, la Tua Chiesa, affinché l'adorazione, quest'oggi qui e nel resto, Signore, del mondo, possa essere veramente un'adorazione di cuore che possa recarti l'onore e la gloria che meriti. In Cristo Gesù. Amen. Amen.